Buonasera a tutti, benvenuti al terzo incontro sui convegni dell'attualità di Sant'Agostino, giunti quest'anno alla 10ª edizione. Sfrutto l'occasione per ringraziare nuovamente l'Università, nella fattispecie il magnifico rettore Vincenzo Milanesi e quest'oggi anche Leontino Battistin, ordinario di neurologia e direttore del Dipartimento di Neuroscienze, che si è dimostrato sempre molto sensibile alle organizzative degli studenti. Lascio la parola al magnifico rettore.
Buonasera a tutti e benvenuti anche questa sera nella nostra Aula Magna per ascoltare le riflessioni, le meditazioni che Don Giacomo ci proporrà. Mio è solo davvero un rapidissimo saluto, una parola di saluto e di benvenuto a tutti, perché sarà poi il professor Battistin che introduce la lettura di questa sera. Solo una riflessione telegrafica, credo vada fatta, sul concetto che guida un po' il fil rouge che lega tutte queste letture, l'attualità di Sant'Agostino. Don Giacomo sa far parlare il testo con una lectio nel senso originario e più profondo del termine, ed attraverso questa lettura del testo di Sant'Agostino emerge con prepotenza l'attualità del pensiero e dell'esperienza umana di questo grandissimo personaggio. Mi ha colpito, scorrendo sui giornali, le molte affermazioni e dichiarazioni che Papa Benedetto XVI ha fatto proprio su questo aspetto, l'attualità di Agostino. Sappiamo che Papa Benedetto XVI il prossimo aprile sarà a Pavia, dove sulla tomba di Sant'Agostino in San Pietro in Ciel d'Oro si recherà in pellegrinaggio il nostro Papa Benedetto XVI. Ecco, in una di queste sue riflessioni che ho letto, Papa Benedetto XVI fa un'affermazione che mi ha profondamente colpito e dice testualmente: dopo aver sottolineato l'importanza che la lettura di Agostino ha avuto nella formazione di Papa Benedetto XVI, dice con una sintesi straordinaria che testualmente leggo, dice: per me era affascinante soprattutto la sua grande umanità. E rafforza, spiega il concetto sottolineando che la lettura di Sant'Agostino consente di capire che, cito ancora quattro parole di Benedetto XVI, tutte le resistenze della nostra natura devono essere prese sul serio. Ecco l'umanità dove alligna, in questa consapevolezza che l'uomo ha una natura rispetto alla quale è sbagliato pensare di poter allegramente sottovalutare quelle che appunto nelle parole di Benedetto XVI vengono definite come resistenze della nostra natura. Ecco, io credo che riflettendo a partire da queste considerazioni ci sia molto da imparare. Non credo di dover aggiungere altro, vi ringrazio della presenza e do subito la parola al professor Battistin. Grazie.
Ringrazio per l'invito a introdurre padre Giacomo Tantardini in questa lettura organizzata dall'Associazione Universitaria Antonio Rosmini. Io da vari anni presiedo per delega del Rettore e del Consiglio di Amministrazione la cosiddetta Commissione Ex Mille Lire, diciamo, ecco, che fornisce aiuti economici dell'Ateneo a numerosissime associazioni di studenti che promuovono iniziative culturali e di incontro di vario tipo nella nostra città, nella nostra università. L'associazione che organizza questo tipo di conferenze, questo ciclo, è una delle più attive e da diversi anni promuove questi incontri sull'attualità di Sant'Agostino con un largo seguito, si vede anche stasera, di pubblico, docenti, studenti, amici. Proprio per questo ho accettato ben volentieri l'invito a presentare questa lettura, invito che è stato anche un'occasione per riflettere su quanto questo padre della Chiesa ha lasciato nella sua testimonianza e nella sua dottrina. Nel fare ciò ho cercato di rapportare questo patrimonio a quanto io vivo quotidianamente nella mia professionalità, e cioè a dire a quanto sono chiamato a fare come clinico, ma altresì come docente e come ricercatore universitario. Mi sforzerò quindi in questa breve introduzione di andare a vedere nel patrimonio dottrinale di Agostino quanto egli ci ha lasciato in questi campi che io e molti altri ci troviamo a vivere quotidianamente, vale a dire il fare l'assistenza ai malati, cioè dire la diagnosi, la cura, prevenzione, riabilitazione, a insegnare e quindi a trasmettere il sapere ai nostri studenti e ai medici, e terzo il fare ricerca scientifica, per di più in un campo come quello delle neuroscienze, che pone problematiche di grande spessore e attualità, ma anche di grande mistero. Ovviamente nel fare ciò sono andato, e l'ho fatto con molto piacere, a rivedere e rileggere tanti passi della letteratura di Agostino, a partire dalle Confessioni. Dovrei qui ringraziare quanti mi hanno aiutato, diciamo, anche se devo ammettere che il poco tempo a disposizione, ma soprattutto la poca competenza, mi hanno spesso impedito di approfondire come sarebbe stato necessario i vari aspetti che andavo scoprendo. Vorrei cominciare con l'aspetto clinico, propriamente medico, e quindi con una riflessione su quanto Sant'Agostino ha scritto su un argomento che per la verità ha toccato in diverse occasioni. E vorrei cominciare col dire anzitutto che Agostino ha dato in numerosi testi un grande valore alla corporeità. Fin da Ringraziamento a Dio per i doni ricevuti, che si legge nel capitolo 20° del primo libro delle Confessioni, poi ad altri testi veramente molto sorprendenti. Prendiamo ad esempio il libro 21 contro Fausto Manicheo, in cui egli dice: «Voi stessi non potete non amare la vostra carne e provvedere alla sua salute e incolumità, non evitarle tutti i colpi e le cadute e le intemperie dalle quali è offesa, non cercare persino di difenderla e conservarla in buona salute». E poco dopo aggiunge: «Nella carne stessa le viscere vitali convenienti a tutta la forma, le membra deputate all'azione, i vasi alla sensazione, tutti distinti nelle loro posizioni e funzioni e connessi in una concorde unità», sarebbe tanto da riflettere, «una moderazione di misure in una eguaglianza di numeri, in un ordine di pesi, non indicano forse come loro artefice Dio vero a cui è stato detto: tu hai disposto tutto con misura, calcolo e peso». E ancora più avanti dice: «Perché questo non avviene soltanto negli uomini, ma anche le bestie fuggono il dolore, paventano la morte, evitano con tutta prontezza qualunque cosa possa fare a pezzi e disgregare da una concorde connessione la coesione delle membra e l'unione del corpo e dello spirito, nutrendo e curando anche loro la carne». C'è in tutte queste espressioni di Agostino una sottolineatura puntuale e precisa alla necessità di dare al corpo tutta l'attenzione che si merita, tutto l'amore che si merita. Del resto, su questo aspetto, Don Giacomo, credo 5-6 anni fa, aveva richiamato l'attenzione nelle lezioni tenute a Roma, rifacendosi al De Civitate, e ricordava che le affermazioni di Agostino, che gli appetitus naturae erano tre. Uno, il primo, forse il più grande, era quello della conservazione. Il secondo, quello della conoscenza. Il terzo, quello dell'azione. E citava anche in questo Agostino. Ecco quindi una prima osservazione, cioè a dire come in Sant'Agostino il corpo, la cosiddetta materia, avesse un significato di grande importanza, di grande rilievo, e che quindi il corpo andasse curato con amore e attenzione. Passando a un altro aspetto, cioè il rapporto tra il medico e il paziente, ci sono tanti passi della letteratura di Sant'Agostino veramente belli e anche sorprendenti, tanto sono precisi. Sentiamo nel discorso 229-S, se tu ti ammali nel corpo e viene da te il medico in grazia della sua professione, dimmi un po' che cosa egli desidera nel venire da te, che cosa può desiderare se non di guarirti? Ed essendoti amico, egli dovrà essere nemico della febbre, perché se amasse la tua febbre non amerebbe te. Egli quindi odia la tua febbre, contro di essa è salito in casa tua, contro di essa è salito nella tua camera, contro di essa si è accostato al tuo letto, contro di essa ti ha tastato il polso, contro di essa ti ha dato delle prescrizioni, contro di essa ha composto le medicine, e te le ha somministrate, tutto contro di essa, tutto per il tuo bene. Sentiamo in questa descrizione l'enfasi che Agostino pone nelle premure del medico da un lato, ma anche nella sua professionalità, nella sua competenza. Ha tastato il polso, ha dato le prescrizioni, ha composto le medicine. Cioè a dire, Agostino sottolinea questo aspetto di passione del medico nel fare la sua professione, nel dare il suo operato nel migliore dei modi. Così come sottolinea la necessità del paziente, per il paziente, di stare alle prescrizioni del medico e di seguire i consigli che il medico gli dà. Così nel discorso 80 dice: supponi dunque di essere malato, sotto cura di un medico, sei uscito di recente da una malattia, ti è venuta una gran voglia, un forte desiderio di chiedere al medico il permesso di prendere un sorso di vino. Ma non ti si proibisce di chiederlo, potrebbe darsi che il prenderlo ti faccia bene, non ti faccia male. Non esitare a chiederlo, chiedilo pure, non esitare, ma se non otterrai il permesso non devi rattristarti. E poi cito un'altra espressione su cui, per ragioni di tempo, vado avanti. Se i rapporti sopra accennati sono riferiti alla problematica diagnostica e terapeutica, ci sono altri che riguardano aspetti di tipo preventivo, come ad esempio sul Salmo 85 Agostino dice: come quando un medico vede che sta per colpirti una malattia, magari a causa di qualche fatica, e ti dice: risparmiati, trattati bene, riposati, nutriti con questi cibi. Se non farai così, ti ammalerai. Se tu lo ascolti e conservi la salute, dici giustamente al medico: tu mi hai liberato dalla malattia. Non dalla malattia nella quale eri già caduto, ma da quella nella quale stavi per cadere. Ecco sottolineato un passaggio in cui si fa riferimento ad aspetti propriamente di tipo preventivo, quindi non solo curativi. Ci sono poi dei passi su cui purtroppo non c'è né il tempo né forse la competenza per poter riflettere quanto essi meriterebbero. Passi che sono di grandissima attualità. Ad esempio nel discorso 20b c'è un passo in cui Agostino dice così: solo quando si dispera della salute di un malato si dà tutto quello che chiede. Insomma, a volte il medico somministra al malato una cosa affinché, stimolato dall'acuirsi del dolore, metta a giudizio e impari a dare ascolto al medico. Altre volte invece, quando il caso è disperato, ecco, si sentono dire dai medici parole come queste: dategli pure tutto ciò che chiede, perché tanto non c'è più alcuna speranza per lui. Un'osservazione che, per la verità, non è propriamente di Agostino, ma viene da lui riferita, che pone problematiche importanti anche nell'attuale dibattito su tematiche di grande rilievo. Su questo aspetto della medicina clinica Ci sono tanti e tanti passaggi nella letteratura prodotta da Agostino su cui varrebbe la pena soffermarci. Peraltro già questi brevissimi cenni ci consentono di vedere come questo grande filosofo e santo abbia focalizzato molti aspetti attuali e rilevanti della pratica clinica. Dopo aver rimarcato il grande significato e valore della corporeità, egli sottolinea la necessità della massima competenza, passione e professionalità da parte di chi esercita la medicina. In secondo luogo, la necessità di un rapporto fiduciario e unico, e quindi non elettronico o internetario, diciamo, tra medico e paziente. Un rapporto fiduciario, diretto e umano. Infine, la necessità di guardare anche ad altri aspetti, come quelli di tipo preventivo, nonché ai misteri che la vita ci pone anche nel passaggio dalla vita alla morte. Sono tutte riflessioni che emergono da questi passi, da diversi altri scritti che ho avuto la fortuna di leggere in questo periodo, stimolanti e invitanti a un'attenta meditazione. Un secondo aspetto su cui ho riflettuto è quello dell'impegno didattico, dell'insegnamento. E anche in questo campo Agostino ci ha lasciato delle pagine di enorme attualità. Mi ha aiutato in questa riflessione la lettura di alcuni spunti e osservazioni fatti su questo tema da Ludovico Geymonat nel primo volume della Storia del pensiero filosofico e scientifico, dove egli dedica uno spazio specifico a tale argomento inteso come il problema pedagogico in Agostino. Un primo punto riguarda il fatto che tanto nelle confessioni, poi anche nelle ordini, Agostino valorizza comunque l'importanza delle arti cosiddette liberali. La storia, le scienze naturali, la geografia, l'astronomia, soprattutto l'aritmetica, per la loro funzione formativa, anche se esse possono, nell'interpretazione di Agostino, essere di un qualche ostacolo all'ideale della formazione cristiana, in realtà poi Agostino afferma la necessità di dare a questo tipo di conoscenze un posto di dignità e direi quasi forse di propedeuticità alla formazione cristiana medesima. C'è un secondo punto, anch'esso di grande rilievo, che si riscontra in particolare nel saggio intitolato De Magistro, nel quale egli compie un dialogo con il figlio a Deodato, dialogo che ha come filone principale il linguaggio, e quindi le parole, i segni e le azioni. Cioè a dire, le parole acquistano significato in quanto significano qualcosa. In questa trattazione emerge chiaramente, si potrebbero citare tanti passi, come nell'insegnamento alle parole devono essere accompagnati costantemente i segni, in quanto sono i segni che danno la conoscenza oggettiva, danno l'esperienza diretta, danno quindi un insegnamento di tipo concreto. Se pensiamo al nostro modo di insegnare, io penso al mio insegnamento in quanto clinico, questa è una verità di enorme portata. Io riesco a fare l'insegnamento migliore della patologia e delle malattie in quanto porto lo studente, porto il discente a vedere de facto i segni delle malattie, a imparare la semeiologia, e quindi come si arriva a capire i segnali della malattia medesima. Riesco quindi ad avere una concretezza di insegnamento in quanto traduco le parole della mia didattica in esperienza concreta. E questo è un altro elemento di grande rilievo. Terzo, ma non per questo meno rilevante, un altro aspetto dell'insegnamento che emerge da un'altra trattazione, il De Catechizandis Rudibus, saggio che raccoglie una serie di consigli inviati da Agostino a un diacono cartaginese, Dio Grazia, consigli richiesti da questo diacono proprio sul come fare nel migliore dei modi le lezioni di catechismo. Anche in questo ci sono diversi passi che potremmo citare, ma non c'è tempo. Che cosa emerge da questo saggio? Emerge soprattutto la necessità di individualizzare l'insegnamento. Cioè a dire, lui dice, l'uditorio è fatto da tanti tipi di persone. Uno è dotto e un altro è zotico. Uno è più istruito, un altro meno, e così via. E quindi occorre individualizzare al massimo la didattica, conoscere l'alunno, sapere come istruire l'alunno individualmente. Anche questo è un elemento di interesse che emerge da queste lezioni di Agostino, vale a dire la necessità che quando l'insegnamento diventa un fenomeno di massa, per essere efficace esso deve venire necessariamente individualizzato. Emerge quindi anche da questo secondo aspetto il valore delle arti liberali, la necessità di unire i segni oggettivi alle parole, la necessità di individualizzare l'insegnamento. Emerge questo grande interesse, questa enorme attualità di Agostino anche per quanto riguarda la didattica, aspetto su cui molto bene Ludovico Geyman ha voluto sottolineare nel suo trattato. Mi avvio a concludere con il terzo e ultimo aspetto, cioè quello della ricerca scientifica. Non sto a tediarvi sul come io inizio di solito le lezioni di malattie del sistema nervoso. Inizio citando il nostro caposcuola, professor Giambattista Belloni, che diceva: quando un paziente viene dal neurologo, il neurologo deve capire tre cose. Dov'è la sede della lesione? Qual è la natura della lesione? E se quel disturbo che il paziente presenta ha un'origine organica o un'origine psichica. Non sto a illustrare perché porteremo via solo tempo, ricordo solo che la sede è cruciale, perché nel cervello la differenza è, come struttura e come funzione, non da un centimetro all'altro, ma da un millimetro all'altro. Ma il terzo punto, che è quello più importante, cioè organicità e psiche, ed è la premessa a quanto stavo per dire in questo momento. Noi oggi sappiamo che cervello e psiche sono entità intimamente connesse. Sappiamo sempre di più che le nostre funzioni mentali poggiano su un cervello che deve funzionare al meglio. Abbiamo strumenti di studio, ma altresì di indagine nell'uomo, che ci stanno mostrando delle cose mirabili in termini di conoscenza. Noi oggi, attraverso strumentazioni sofisticate, risonanza magnetica, PET, eccetera, siamo in grado di vedere quando e dove viene attivata la parola, quando e dove viene attivato il movimento, quando e dove viene attivata la vista, quando e dove viene attivata la memoria. Cioè, tanti aspetti del funzionamento del cervello siamo in grado di vederli, aspetti sia a livello delle prestazioni cognitive, attenzione, intelletto, memoria, che di quelle emozionali, affettive. Dicevo, siamo in grado di percepire tali funzioni visivamente in aree cerebrali distinte e di capire quindi molto del loro funzionamento, anche se siamo ancora molto lontani dal capirne fino in fondo. Ecco quindi che questo enorme progresso delle neuroscienze, compiuto soprattutto negli ultimi 10-15 anni, pone delle problematiche di grande spessore, anche in relazione a quanto Sant'Agostino ha scritto sul rapporto tra il corpo e la mente, tra il corpo e l'anima, tra la mente e l'anima. Io vorrei leggere solo alcuni passi tratti dal libro decimo delle Confessioni, riferiti alla memoria. Passi che mi hanno veramente colpito. Ad esempio, sul rapporto tra la memoria e il corpo. Eccomi arrivato nei campi ove si innalzano i vasti palazzi della mia memoria. Ivi si trovano i tesori delle immagini innumerevoli, trasportatevi da ogni genere di cose percepite con i sensi. Ivi sono conservate distintamente tutte le cose che vi sono entrate, ciascuna per la propria porta. Così la luce, tutti i colori e le forme dei corpi, entratevi attraverso gli occhi. Tutti i generi dei suoni e tutti gli odori e tutti i sapori, entratevi rispettivamente per la porta degli orecchi, del naso, della bocca. Rapporto tra la memoria e il corpo. Un altro tipo invece più avanti sul rapporto tra la memoria e la mente. sempre dice Agostino, qui si trovano anche tutte le nozioni da me apprese circa le dottrine liberali, e non già la loro immagine, attenzione, non già la loro immagine, ma le nozioni stesse sono dentro di me. E più avanti, parimenti la memoria contiene i rapporti e le leggi innumerevoli dei numeri e delle denominazioni, nessuna delle quali è stata impressa dal senso dei corpi, poiché non hanno nemmeno esse né colore, né suono, né odore, né gusto, né sono tangibili. Da ultimo, infine, la riflessione che Agostino fa sul rapporto tra memoria, mente e anima in questo passaggio. Che gran cosa è mai la facoltà della memoria, oh mio Dio? Che molteplicità senza fondo e confini che mette in certo modo i brividi? Tanto grande è la facoltà della memoria, tanto grande cosa la vita dell'uomo che vive per morire. Che farò dunque, o vita via vera, o mio Dio? Trapasserò anche questa mia facoltà che si chiama memoria, ascendendo attraverso l'anima mia verso di te. Poiché la memoria la possiedono anche i quadrupedi e gli uccelli, altrimenti non sarebbero in grado di ritornare ai loro covi e ai loro nidi. Trapasserò dunque anche la memoria per attingere colui che mi separò dai quadrupedi e mi fece più sapiente degli alati abitatori dell'aria. Trapasserò anche la memoria per trovarti dove. Sono pagine che pongono problematiche di grandissimo spessore, che hanno costituito e costituiscono ancora oggi, da un lato, argomento di studio in tanti ambiti, teologico, filosofico, scientifico, e dall'altro argomento di mistero. Nel fare queste riflessioni io ho trovato di grande interesse, ma anche di grande profondità, il saggio che recentemente Gianfranco Ravasi ha pubblicato, titolato Breve storia dell'anima. Saggio che egli ha scritto, lo dice nell'introduzione, materialmente con penna e inchiostro, prendendo come immagine guida la navigazione lungo un fiume immenso, cioè a dire un percorso da fare nella storia dell'umanità attraverso i secoli, sul tema dell'anima, a livello teologico e filosofico-scientifico. Ravasi lo fa in maniera molto approfondita, partendo appunto dalle sorgenti e poi incontrando e descrivendo in questo percorso lungo il fiume l'anima teologica, l'anima filosofica, l'anima poetica. Quando arriva alla foce, proprio nell'ultimissima parte prima dell'approdo, Ravasi ha delle pagine molto profonde sulla cosiddetta anima neuronale, vale a dire si rifà le moderne ricerche sulle reti interneurali, sulle connessioni interneuronali, proprio perché in fondo di quanto negli ultimi anni si sta discutendo. Lui cita tanto Popper che John Eccles, premio Nobel della medicina del 63, nome molto noto e cultore della materia, e ricorda che Eccles ha coniato addirittura un termine, cosiddetti psiconi, quale ipotetica sede per il rapporto tra anima e cervello, tra coscienza e neuroni. Sarebbe evidentemente troppo lungo, mi avvio a concludere, sarebbe, dicevo, troppo lungo, ma soprattutto al di fuori della nostra competenza, spingerci fino in fondo nelle analisi che Ravasi fa in tutto questo percorso. Però mi piace riferire, a proposito dell'anima definita, tra virgolette, nuova in ogni uomo, la citazione che alla fine lui fa di un altro grande premio Nobel della medicina, Gerald Edelman, 1972, il quale dice: la nostra incapacità come scienziati di fornire una spiegazione della coscienza individuale non è più misteriosa dell'incapacità di spiegare perché c'è qualcosa e non il nulla. E a questo punto allora Edelman conclude dicendo: forse un mistero c'è, ma non è un mistero scientifico. Mi accorgo che ho parlato anche troppo in questa riflessione sugli aspetti della medicina clinica, della didattica e infine della ricerca scientifica che ho voluto cercare nella produzione di Sant'Agostino. A conclusione di questo percorso anche personale compiuto, vorrei dire che sono rimasto veramente colpito, e il termine è riduttivo, da due ricchezze di quest'uomo, di questo santo, cioè a dire, da un lato la ricchezza della dottrina, espressa in una produzione letteraria enorme, di cui confesso che ero praticamente ignaro, e che ho potuto godere di leggere sia pure in termini molto parziali. Ricchezza dottrinale sempre attenta, documentata e rigorosa. In secondo luogo, dalla ricchezza dell'umanità. Tutti sappiamo che Agostino ha avuto un percorso personale, umano e spirituale, del tutto singolare. E probabilmente questo suo percorso, questo suo vissuto, ha dato a lui una carica di umanesimo quale raramente dato di vedere e che si tocca con mano in tutti i suoi scritti. Credo che queste due ricchezze, quella dottrinale e quella dell'umanesimo, diano la misura di quanto sia veramente attuale, di quanto sia moderno, di quanto sia stimolante per tutti noi e per i nostri giorni il poter leggere, approfondire e studiare Agostino, potendo così veramente arricchire noi stessi e l'ambiente che ci circonda. Vi ringrazio.
Grazie.
Ho dovuto studiare.